Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo giunti alla 46esima puntata. Ci siamo proprio addentrati nel cuore del teatro di Plauto. Oggi vi presento la prima parte dei Menecmi, due gemelli a cui poi si sono ispirati i lavori di vari drammaturghi successivi, per esempio la Commedia degli errori di William Shakespeare e più vicino a noi i due gemelli veneziani di Carlo Goldoni. Dunque, vi racconto la storia come fosse una fiaba. Viveva a Siracusa un mercante che aveva due figli. Erano due gemelli, due bambini così uguali, ma così uguali che non riusciva a distinguerli neppure la loro madre che li aveva messi al mondo. Al primo fu dato il nome di Menecmo, al secondo Sosicle. Quando essi ebbero 7 anni, il mercante imbarcò sulla sua nave il figlioletto Menecmo e partì con lui per un viaggio d'affari diretto a Taranto. Capitò a Taranto proprio in un giorno di festa. E mentre stava camminando lungo le viuzze, il bambino gli si staccò dal braccio e si smarrì tra la folla. Inutilmente il padre lo cercò per tutto quel giorno e per tutto il giorno appresso. Di Menecmo non vi era più traccia alcuna, sicché al colmo della disperazione il povero mercante poco dopo morì di crepacuore. Va detto che nel frattempo il piccolo Menecmo venne raccolto per pietà da un altro mercante, ammogliato ma senza figli, il quale se lo portò a casa sua a Epidamno, una città dell'Epiro, dove lo allevò come figlio e suo unico erede. Orbene, quando la tragica notizia della scomparsa del bambino e della successiva morte del disperato padre giunse a Siracusa, il nonno dei due gemelli, che ancora era in vita, dopo aver versato molte lacrime, diede al nipotino superstite il nome di quello scomparso e lo chiamò quindi Menecmo. In questo modo, due gemelli, simili in tutto e per tutto, portarono da allora in poi anche lo stesso nome, senza tuttavia saperlo. Menecmo, quello che si era smarrito e che chiameremo Menecmo I, crebbe ad Epidamno, prese moglie e divenne a sua volta un ricco mercante di quella città. Sosicle, a cui fu cambiato il nome in Menecmo e pertanto lo chiameremo Menecmo II, crebbe a Siracusa ma rimase celibe. Spinto dal desiderio di trovare in qualche parte del mondo il fratello perduto, Menecmo II un bel giorno si mise in viaggio e, accompagnato dal fedele servo Messenione, approdò nel porto di Epidamno. Ed è qui che comincia la nostra commedia, spiega il prologo a cui è affidata tutta la lunga narrazione degli antefatti. Il prologo passa poi alla descrizione della scena e spiega che essa rappresenta una strada che a destra degli spettatori conduce all'agorà, nella grande piazza, cioè nel cuore della città, mentre a sinistra conduce al porto. È interessante a questo punto notare che le commedie dell'antichità classica, soprattutto quelle di Plauto, sono per lo più ambientate in una città di mare. E ancora il prologo indica a destra la casa di Menecmo I e a sinistra quella della cortigiana Erozia, sua amante. Il primo personaggio a entrare in scena è il parassita Penicolo, che in latino significa spazzola, in quanto è un tipo goloso, anzi insaziabile, che letteralmente pulisce le mense di chi lo invita a pranzo. Da lui il pubblico viene a sapere qualche particolare sul ménage coniugale di Menecmo I, cioè che egli è un giovane ricco ed esuberante, che ama la buona tavola e le belle donne, e che sua moglie è una uxor dotata, cioè una moglie con dote, vale a dire una ricca ereditiera, imperiosa e litigiosa, e che i due proprio in quel momento stanno litigando. Menecmo I non ne può più. E appare sulla porta di casa ancora tutto irritato, ma pronto a correre fra le braccia della sua bella per farsi consolare. Le porterà in regalo il mantello che ha sottratto a sua moglie e le chiederà di far preparare un pranzo per tre. Accanto a loro due mangerà naturalmente anche l'insaziabile Penicolo, si intende. Erozia, tutta miele e moine, accetta il dono e predispone il necessario per il pranzo, mandando il cuoco Cilindro al mercato per fare provviste. Nella scena che segue entrano da sinistra, cioè dal porto, Menecmo II e il servo Messenione, appena sbarcati ad Epidamno. Parlano del più e del meno, ma soprattutto del pericolo che quella città, piena di spie, di imbroglioni e di cortigiane ingorde, può rappresentare per chi vi entra da straniero. Capita di lì, di ritorno dal mercato con le provviste, il cuoco Cilindro. È sicuro di vedersi davanti Menecmo I. Teniamo presente che i due gemelli sono davvero due gocce d'acqua. Ahimè, il pranzo non è ancora pronto. Che fare? Cilindro è imbarazzato, ma lo diventa ancora di più quando Menecmo II gli dice di non conoscerlo. Cilindro è lì lì per credere di avere a che fare con un matto. Ma poi gli viene in mente che Menecmo I è un uomo a cui piace scherzare e non insiste oltre. Esce di scena per annunciare alla padrona Erozia che gli invitati sono già sotto casa, quindi si reca in cucina a preparare le pietanze. Messenione, il servo onesto e fedele, che aveva messo in guardia il giovane padrone di fronte alle insidie e ai tentacoli che una città di mare come Epidamno può rappresentare, si ritira insieme ai marinai. Mentre a Menecmo II l'idea di andare incontro ad un'avventura galante non dispiace, anzi vi si lancia e bussa alla porta della cortigiana. Appare Erozia, che nel frattempo si è vestita splendidamente per l'occasione. Impartisce gli ultimi ordini ai servi affinché tutto sia pronto a puntino. «Preparate tutto, su, datevi da fare, accomodate i letti, bruciate i profumi, la pulizia è una grande seduzione per gli amanti». La raffinatezza. bellezza è la rovina per un amante, ma per noi rappresenta un guadagno. E poi si guarda in giro. Ma dov'è? Il cuoco m'ha detto che era davanti a casa. Ah, eccolo là. Lui che è la mia risorsa e la mia maggior fonte di guadagno. E noi, dal canto nostro, gliene rendiamo merito. In casa nostra è il preferito. Ora gli andrò incontro e gli parlerò per la prima. Cuoricino mio, mi pare strano che tu te ne stia qua fuori, quando questa porta t'è aperta più di quella di casa tua, quando qui è come se fossi a casa tua. È tutto pronto, come tu hai ordinato, come hai voluto. Non ti si farà aspettare un solo istante. Il pranzo è stato preparato secondo i tuoi ordini. Quando tu la voglia, si può mettersi a tavola.
Menecmo II rimane sbalordito. Con chi mai starà parlando questa sconosciuta? Due sono le cose, o è pazza o è ubriaca. È vero, Messenione lo aveva messo in guardia contro le cortigiane di Epidamno, che son tutte fatte così, al primo venuto svuotano la borsa. Ma lui no, resisterà.
E Rozia però insiste. Insiste sul fatto che egli poco fa le ha portato in dono il mantello di sua moglie.
Ma se non ho mai preso moglie, tu stai cercando qualche altro, ragazza mia.
E Rozia però la s'allunga su di lui e alla fine la spunta,
perché ad un certo punto Menecmo II si decide di stare al suo gioco. Per puro spirito di avventura? No, per un suo interesse. Poco fa, bellezza, ti contraddicevo a ragion veduta. Avevo paura che costui. E, indica Messenione, riferisse a mia moglie la faccenda del mantello e del pranzo. Ora, quando vuoi, entriamo pure.
Non aspetti il parassita.
No che non l'aspetto. Non me ne importa un fico di lui. Anche se viene, voglio che non lo si faccia entrare.
Per Castore, ti accontenterò volentieri. Ma sai cosa mi piacerebbe che tu facessi?
Ordina pure ciò che vuoi.
E quel mantello che m'hai dato poco fa, dovresti portarlo dal ricamatore per farlo accomodare e per aggiungervi delle guarnizioni di mio gusto.
Hai ragione per Ercole, così sarai irriconoscibile. E se mia moglie te lo vedrà addosso per la strada, non se ne accorgerà affatto.
Allora te lo porterai via subito quando te ne andrai.
D'accordo.
Entriamo.
Ti seguirò subito. Ho ancora qualcosa da dire a costui. E indica Messenione. E tu vai pure. Ehi, Messenione, fatti in qua.
Che c'è?
Vuoi saperlo?
A che serve?
Serve. So cosa dirai di me.
Tanto peggio per te.
La preda è nelle mie mani. E in che impresa mi sono messo? Va, più presto che puoi. Conduci immediatamente codesti uomini all'albergo e vedi di venirmi incontro prima del tramonto.
Tu non le conosci codeste cortigiane, padrone?
Taci, ti dico. Sarò io a dolermene, non tu, se commetterò qualche sciocchezza. Questa donna è stupida, balorda. per quanto ho potuto vedere poco fa, qui c'è una preda per noi.
Al termine del pranzo, Menecmo II se ne esce soddisfatto dalla casa di Erozia.
Dei mortali! A chi mai avete dato in un sol giorno una fortuna più grande? Ho mangiato, ho bevuto. A tavola, vicino a me, c'era una bella figliola. E ora ho in mano questo mantello che ella non rivedrà mai più. Sosteneva che glielo avevo dato io, dopo averlo sottratto a mia moglie. Accortomi del suo errore, d'un tratto come se fossi in combutta con lei, mi sono messo ad assecondarla. Tutto quello che diceva lei lo dicevo anch'io. Per farla breve, non mi sono mai trovato così bene, spendendo così poco.
Passa di lì Penicolo, il parassita di Menecmo I. Contrariato, perché fino allora nessuno lo ha invitato a mangiare. Vedendo Menecmo II, cade nell'equivoco. Lo crede Menecmo I, se la prende con lui, accusandolo di essersi pappato il pranzo da solo. Menecmo II si irrita e ne scoppia subito una lite. Penicolo, che sin dall'inizio ha avuto la luna per traverso, giura che andrà a spifferare tutta questa faccenda alla moglie di Menecmo I. E infatti va difilato da lei. Alla rapida uscita di scena del parassita corrisponde altrettanto rapida entrata in scena dell'ancella di Erozia.
Menecmo, Erozia dice che ti sarebbe assai grata se, già che ci sei, le portassi questo braccialetto dall'orefice, di farvi aggiungere un'oncia d'oro e di farglielo rimettere a nuovo.
Dille che farò questo e altro, tutto ciò che vorrà, risponde Menecmo II.
E sai che braccialetto è questo?
No. So solo che è d'oro.
È quello che dicevi di aver rubato un giorno di nascosto dall'armadio di tua moglie.
Oh, non ho mai fatto una cosa simile per Ercole.
Come? Non te ne ricordi forse? Allora restituisci il braccialetto se non te ne ricordi.
Aspetta. Ma sì che ricordo.
Sì, sì, sì. È proprio quello che le ho dato io. Quello stesso. E quei bracciali che le ho dato assieme?
Ah, non glieli hai mai dati quelli. Ah, sì, sì, è vero, per Poluce. Le ho dato solo questo, sì, sì.
Posso dirle che te ne occuperai?
Certo, diglielo. Me ne occuperò. Le farò riportare assieme il mantello e il braccialetto.
Ti prego, caro Menecmo, fammi fare degli orecchini, dei pendenti da 2 dracme. Ti vedrò volentieri quando verrai a casa nostra.
Va bene, dammi l'oro. Io pagherò la fattura.
Metticelo tu, per favore, l'oro, poi te lo restituirò.
No, metticelo tu, poi te lo restituirò al doppio.
E non ne ho.
E allora me lo darai quando l'avrai.
Ti occorre altro?
Dille che sarà mia cura che questa roba sia venduta al più presto al prezzo di stima. Oh, se n'è andata finalmente. Se n'è andata e ha chiuso la porta.
E così chiudiamo anche noi questa puntata della prima parte dei Menecmi. Ci risentiamo la prossima settimana per la seconda parte.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.